E buongiorno al direttore Xavier Jacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Che bello quando parla il campo e quando si vivono attese del genere. Questa sera Fiorentina Inter, l'Inter è un po', insomma, è un abitué di questi scenari, di queste situazioni di fine stagione. La Fiorentina invece è un'anomalia totale, quella di giocarsi due finali nella stessa stagione e di farlo peraltro con grandissimi meriti, un bel cammino in Coppa Italia, un ottimo cammino in Conference League. Che partita ti aspetti, direttore, oggi?
Intanto c'è un dato che la dice lunga sulla grandezza della difesa Chiola, perché erano 62 anni che la formazione toscana non guadagnava una finale nazionale e una finale internazionale. Quindi mi aspetto una partita molto equilibrata, perché sia l'una sia l'altra squadra vivono un periodo alquanto positivo, lo testimoniano i loro risultati recenti. La sconfitta dell'Inter a Napoli credo debba essere catalogata con un incidente di percorso, anche perché dal 40esimo in poi la formazione neroazzurra è rimasta in 10 a causa della malaugurata Gagliardini e sua espulsione. Ma certamente la rotazione che Simone Inzaghi aveva deciso di adottare in occasione dell'incontro con il neocampione d'Italia era dettata dalla necessità di ottimizzare le energie a disposizione, visto che l'Inter è chiamata a giocare tre partite nell'arco di 6 giorni, anche questo è una cosa che non funziona, perché non si capisce perché l'Inter non potesse rinviare lunedì la partita con l'Atalanta. Si parla tanto delle nostre squadre che hanno bisogno del massimo sostegno quando sono chiamate ad impegni di questa portata, mi riferisco ovviamente anche in prospettiva futura, sia alla finale della Fiorentina, che come già citato, sia quella dell'Inter a livello internazionale, però quando c'è il momento in cui si devono dare segnali concreti di sostegno, questi segnali non arrivano. Chiuso la parentesi, penso che sia questo il premio alle due formazioni. Peraltro l'Inter arriva alla partita numero 58 stagionale, la Fiorentina alla partita numero 61, il che la dice lunga sulla bravura e sulla grandezza del lavoro dei rispettivi allenatori e di tutti i giocatori in campo.
Resto un attimo in casa Inter col te direttore, perché c'è stato un momento in cui tanti tifosi dell'Inter, ma anche colleghi, ci scrivevano e dicevano: Inzaghi ha dato il peggio di sé, questo è un Inter assolutamente rivedibile, era l'11ª o la 12ª sconfitta in campionato, che oggettivamente resta tanto per una squadra, una società come l'Inter, e tutti quanti l'avevano già scaricato. In quel momento Simone Inzaghi probabilmente stava lavorando alla fase 2 o la fase 3 della sua preparazione dell'Inter, perché l'Inter di questo finale di stagione, quella che ha conquistato la finale di Coppa Italia contro la Juventus, quella che ha conquistato la finale di Champions League contro il Milan, quella che ha soprattutto fortificato anche la sua posizione in vetta alla classifica in una zona Champions, è un Inter che non ci è arrivata per caso, ma ci è arrivata in una condizione fisica migliore, probabilmente una delle squadre più in forma sicuramente in Italia, una tra le più in forma in Europa. Possiamo cominciare a pensare che forse quel calo a cui abbiamo assistito è stato un calo un po' di convinzione, un po' di concentrazione, ma anche molto fisico, per arrivare tirati a lucidi in questa fase determinante dell'anno?
Ma Vincenzo, essendo appartenuto alla minoranza di coloro i quali
sì, è vero,
ho pensato che le critiche mosse nei confronti di Simone Inzaghi fossero ingiuste, improvvide, ingenerose, mi fa piacere adesso registrare una larga maggioranza cosa che accade nel calcio, perché spesso vengono dettati giudizi superficiali e frettolosi. È chiaro che quelle 12 sconfitte accusate in campionato siano motivo di delusione per ciò che concerne il massimo torneo, ma come tu hai giustamente sottolineato, ci sono diverse motivazioni alla radice di quei passi fatti in campionato, compensati nella maniera migliore in ambito Coppa Italia, Supercoppa di Lega, la seconda che Simone Inzaghi ha vinto alla guida dell'Inter, affiancando la precedente Coppa Italia di cui è detentore, e poi alla finale di Champions League inseguita per 13 anni. Proprio l'altro ieri abbiamo ricordato il 13esimo anniversario della finale con il Bayern a Madrid, che sotto la guida di Mourinho diede all'Inter la Coppa dei Campioni, la Champions League del 3-3. È evidente che recuperando Lukaku, Brozovic e una condizione atletica che in questo momento è scintillante, Inzaghi a disposizione abbia avuto diverse alternative che gli hanno consentito di inanellare quella serie impressionante di risultati positivi, interrotta dalla sconfitta di Napoli, 9 partite utili di fila, 8 vittorie e un pareggio tra campionato, Coppa Italia e Champions League. E quindi è evidente altrettanto che quando Marotta, alla buon'ora, afferma che al 100% Simone Inzaghi resterà la guida dell'Inter, per rendere omaggio finalmente al valore di questo allenatore, che vorrei rammentare nell'arco delle sue due stagioni alla guida dei nerazzurri, perché il lato economico non è mai indifferente né irrilevante. Secondo un calcolo per difetto, grazie ai suoi risultati in campionato, nelle coppe italiane e in Champions League, ha garantito alla società un introito oscillante attorno ai 200 milioni di euro. Mi sembra che non sia nel generale.
No, tra l'altro, direttore, ecco, alla buona ora sono d'accordo, perché poi alla fine Simone Inzaghi forse si aspettava anche un intervento della società prima di fiducia. Io non dimentico neanche un'altra cosa, oltre al fatto che tu sei sempre stato tra quelli che con lucidità diceva: attenzione ragazzi, Inzaghi è ancora in piedi in tutte le competizioni, e poi abbiamo visto che ci è arrivato fino in fondo, in 2 su 3. Però lo stesso Inzaghi disse: poi quando verrà il momento so con chi prendermela, mi toglierò i sassolini dalla scarpa. Si aspetta anche questo momento, a fine stagione comunque vada?
No, sai, io credo che la signorilità di Simone Inzaghi lo indurrà a non togliersi questi sassolini, o meglio dire, se li ha tolti, in un clima di assoluta discrezione. Ciò che doveva dire l'ha detto. Le affermazioni pronunciate ieri in sede di presentazione della finale di Coppa Italia con la Fiorentina sono state significative. Adesso conta solo e soltanto la partita di questa sera, poi l'autentico spareggio Champions con l'Atalanta in programma sabato sera, e poi i pensieri dell'Inter, alla quale, se non vado errato, correggimi se sbaglio, basterebbe un punto per una qualificazione al Medical alla prossima Champions League, andranno doverosamente alla finale di Istanbul.
Sì, assolutamente, poi vabbè, lì faremo un altro paio di discorsi, direttore, a fine editoriale, parlando un po' di questa classifica che cambia, stracambia, che ormai tutti si sono resi conto che è stato gestito tutto in maniera scellerata, ma ne parliamo dopo. Andiamo in casa Fiorentina adesso. Lì c'è un'altra storia da raccontare. Anche lì inizialmente sembrava che Italiano avesse sfumato un po' quella che era la sua fiamma, quella che era ciò che poteva dare a questa squadra. Poi a un certo punto, perché non riusciva a segnare, poi a un certo punto ha ritrovato gli attaccanti, e quindi i gol, e quindi le vittorie, e quindi i risultati positivi, e quindi un cammino che è andato avanti non tanto in campionato, ma soprattutto in Coppa Italia, fino alla finale di stasera, e anche in Conference League. Tutt'altro che scontata come cosa, così come tutt'altro che scontata è che la seconda italiana nella seconda edizione della Conference va in finale. Quindi abbiamo preso molto bene questa competizione, le abbiamo dato il giusto valore. Quindi anche Italiano era finito a un certo punto quasi sulla graticola, soprattutto scaricato da un po' dalla sua tifoseria. Adesso invece è uno degli allenatori italiani in tutti i sensi, estremamente anche ambito. Ma dietro queste due finali che si giocherà la Fiorentina, c'è più Italiano o più un lavoro poi a lunghissimo termine di Commisto, che ricordiamolo, fino adesso non è che abbia portato e prodotto risultati, pur facendo tanti investimenti, incassando tantissimo eccetera. È stato Italiano che ha valorizzato il lavoro di Commisto, o Commisto che ha messo Italiano nelle condizioni di arrivare fino a queste due finali?
Guarda, quando si raggiungono traguardi così esaltanti, quali sono due finali di una Coppa Italia e di una competizione UEFA, i meriti ovviamente vedono in primo piano quelli, sono quelli dell'allenatore e della squadra. Ma se tu non hai alle spalle una società solida, forte, che ti ha garantito fiducia anche nei momenti più critici, perché ricorderai, dicete, ricorderanno gli ascoltatori, che nella prima fase della stagione Italiano pagò fatalmente, credo naturalmente, logicamente, il pedaggio al fatto di essere per la prima volta nell'arco della sua carriera impegnato contemporaneamente su tre fronti: campionato, Coppa Italia, Conference League. Quindi è evidente che la necessità di ottimizzare le risorse lo avesse indotto ad adottare una rotazione di titolari particolarmente massiccia, che si rivelò controproducente. Strada facendo, l'esperienza maturata sul campo gli ha consentito di trovare un assetto definitivo della sua squadra, ma soprattutto per quanto concerne il mal di gol che l'aveva assillata nella prima parte della stagione, questo è stato guarito anche dal prepotente ritorno alle marcature di Cavalla, che è un giocatore di fondamentale importanza negli equilibri offensivi della formazione viola. Commisto, da parte sua, che ha investito oltre 400 milioni di euro da quando ha messo piede a Firenze, ricavando anche notevoli introiti dalle cessioni eccellenti che hanno costellato questi 4 anni iniziali della sua gestione, ha, come fiore all'occhiello, lo avrà, perché verrà inaugurato nei prossimi mesi, e tanto è vero che la Fiorentina già lì sosterrà la preparazione del prossimo campionato, il Viola Park, che sarà un impianto autentico fiore all'occhiello della Fiorentina e del calcio italiano anche a livello internazionale. E poi Italiano, 47 anni, adesso sa quanto la sua squadra gli possa dare anche in campo internazionale, ma è evidente che la finale con l'Inter in Coppa Italia costituisce un'ulteriore tappa della crescita di questa squadra. Quando ieri ha affermato che in questi 2 anni la mia ha fatto progressi incredibili, dice il vero, perché ha riportato l'italiano la Fiorentina in una dimensione di protagonismo del calcio italiano quale mi mancava da molti anni.
Poi vedremo, insomma, noi qui stiamo ospitando i colleghi di Radio Firenze Viola, che è la loro prima esperienza, e quindi in questo senso facciamo ancora una volta i complimenti al nostro editore visionario,
immagino,
come sempre.
Immagino, Vincenzo, quanto siano emozionati, ti chiedo scusa se ti ho interrotto,
no,
così come ieri mi è piaciuto molto ascoltare dalla voce di italiano la sua emozione per l'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica. Ha definito questa un'esperienza emozionante e non stento a crederlo.
L'aspetto bello del nostro calcio, sì, i nostri colleghi emozionatissimi al loro primo anno, la Fiorentina 2 volte in finale, non so se quanto ci sia della mano
Radio Firenze Viola porta sicuramente fortuna, sì. Questo è indiscutibile.
Direttore, poi se ci mette il cuore il nostro editore, che tu sai di che colore è, allora lì fai veramente.
Immagino, come stia contando le ore.
Sì, ma verrà con il pullman oggi, ti dico solo questo, non con un pullman solo, però in mezzo ai tifosi, perché lui poi è nel pieno, col cuore nello zucchero, e se lo merita.
Per un tifoso questa è un'emozione, dicevo, la presenza stessa di questa moltitudine di Viola,
sì.
Ovviamente sosterrà la propria squadra, così come la moltitudine interista tifra per la formazione nell'azzurra. È uno spettacolo bellissimo la finale di Coppa Italia, ed è la conferma, quante volte ne abbiamo parlato, Vincenzo,
sì,
di quanto affascinante sia questa competizione, e lo sarebbe ancora di più se la Lega un giorno o l'altro finalmente decidesse di copiare la formula dell'FA Cup, cioè della Coppa d'Inghilterra, il più antico torneo del mondo, perché veramente quello sarebbe il passo ulteriore verso una nuova valorizzazione della Coppa Italia. Peraltro il sold out, il tutto esaurito, si registrerà questa sera, conferma quanto questa competizione sia molto importante, anche perché c'è la bici, poi è stato sparato in Europa League, sbaglio.
Non sbaglio, direttore, se ne sono fatti bene i calcoli anche loro, però una domanda ce la stavamo ponendo un po' qui tra colleghi, chiacchierando un po'. Secondo te, direttore, c'è la possibilità, e se c'è la possibilità, più da parte di chi, di avere la testa una a Praga e l'altra a Istanbul nella cartiera di questa sera?
No,
un pochettino.
No, guarda. No, io non credo, sai, credo che sia talmente importante per l'una e per l'altra squadra questa finale, anche perché c'è una distanza temporale rispetto agli appuntamenti, 7 giugno alla finale di Praga e 10 giugno alla finale di Istanbul, quindi io credo che sia l'una e l'altra squadra siano molto molto concentrate sulla partita di questa sera, che promette un grande spettacolo.
Poi chiaro, se uno sente un dolorino, secondo me un po' si ferma, direttore.
Che queste siano le circostanze in cui i dolorini non li senti più.
Esatto.
Perché tutti i giocatori vogliono disputare una finale di Coppa Italia, così come una finale di un torneo internazionale a cui ai livelli è quella arrivata la stessa Fiorentina. Vedi, tu hai fatto bene a sottolineare all'inizio del nostro collegamento l'impegno con il quale la squadra viola ha affrontato la Conference League, così come l'aveva affrontata la Roma, che alla fine poi l'ha conquistata nella finale di Tirana.
Sì. Sì.
Peraltro, correggimi se sbaglio, ma si compie l'anniversario della finale di Tirano decisiva di gol di Zaniolo. È la dimostrazione che le competizioni internazionali, è ovvio che tutti desiderano partecipare in primis alla Champions League, ma ogni competizione internazionale costituisce un fattore di crescita a tutti i livelli delle società che hanno la forza e la bravura di parteciparvi, perché non soltanto ti misuri con avversari internazionali sempre più di rango tecnico elevato, ma soprattutto perché cresce a livello organizzativo, cresce a livello di contatti e di relazioni che stabilisci con gli altri club. Ricorderò sempre un'affermazione di Giovanni Cannavali, che è il bravissimo giocatore legato al Sassuolo, quando, a proposito dell'esperienza vissuta in ambito Europa League dalla formazione emiliana, raccontò come questa avesse consentito al club anche di fare importanti operazioni di mercato. Ma tutto questo discende dalla partecipazione ad un torneo internazionale,
certo,
di questo livello.
Quindi questo per quanto riguarda anche le competizioni future internazionali, alle quali con ogni probabilità non parteciperà la Juventus. E qui dobbiamo aprire un capitolo molto lungo e complesso, direttore. Intanto io però voglio partire da un punto diverso, da quelle dichiarazioni che hanno fatto arrabbiare tanti. Onestamente ho trovato fuori luogo anch'io della signora Evelina Christine Lane, membro dell'UEFA, che aveva detto la mattina prima ancora del verdetto della sentenza della Corte d'Appello federale, la Juventus non ha voluto fare un passo indietro fuori dalla Superlega come gli altri club. La Juventus non parteciperà, mi ha fatto capire, alle coppe il prossimo anno. Però questa mi sembrava una cosa un po' forse fuori luogo da dire, mi permetto di dire. Dopodiché, nella serata si è passati dalla richiesta di meno 11 al meno 10 ufficiale, che ha di fatto poi messo in ginocchio la squadra che è scesa in campo. Ovviamente, anche le tempistiche folli, squadra che scende in campo, ovviamente stralunata e presa a schiaffi dall'Empoli, e con Allegri che per la prima volta ci è sembrato veramente distrutto dopo una stagione che logora e che diventa, come ha detto lui, uno stillicidio. Oggettivamente, direttore, tra responsabilità presunte o reali, è stata gestita molto male quest'anno questa vicenda.
Ma sai, bisogna secondo me distinguere i due aspetti quando si parla dell'andamento della Juventus e in particolare del lavoro di Allegri. Dal punto di vista squisitamente tecnico, io credo che il giudizio debba essere emesso sull'anno e mezzo di lavoro di Allegri. Perché dico anno e mezzo? Perché da gennaio in poi è stato infilato lui, che non c'entra assolutamente nulla con tutte le vicende in corso di svolgimento, in un tritacarne che avrebbe messo a dura prova chiunque, e chiunque tra i suoi allenatori più o meno titolati, più o meno famosi, più o meno vittoriosi nell'arco della carriera. È chiaro che da un lato abbiamo evidenziato a più riprese la scarsa qualità del gioco bianconero e i risultati che conseguentemente, uso questo avverbio non in maniera casuale, non sono arrivati, perché se non hai un impianto di gioco solido e brillante, non puoi pensare di essere comunque sempre di rimanere al massimo livello o di arrivarci. Tant'è vero che in questa stagione, nella prima parte, abbiamo registrato l'eliminazione bruciante della Champions League, 5 sconfitte nell'arco delle 6 partite disputate, record negativo senza precedenti nella storia internazionale della Juventus. Poi c'è il lato umano. Il lato umano che riguarda la resistenza, anzi la resilienza di questo signore, che peraltro è uno dei tecnici più vittoriosi del calcio italiano, a tutto quanto ha dovuto sopportare: l'azzeramento del consiglio di amministrazione, l'uragano Prisma, la penalizzazione di 15 punti, prima comminata, poi cancellata, poi ridotta a 10 punti, le sconfitte a ripetizione, l'eliminazione dalla semifinale, in semifinale dell'Europa League, e tutto quanto la cronaca ci ha raccontato. Quindi è evidente che in questo momento che cosa serve alla Juventus? Beh, intanto 2 vittorie nelle ultime 2 partite. Dopodiché tu hai accennato all'atteggiamento dell'UEFA. Ora, se c'è chi dice a Nyon che alla Juventus converrebbe, tra virgolette, qualificarsi almeno alla Conference League, perché poi se l'UEFA dovesse squalificarla per un anno, escluderla dalle coppe europee, scontarebbe subito questa eventuale sanzione. Uso e ricorro all'aggettivo eventuale perché il campo delle ipotesi è assolutamente aperto e
Certo.
variegato, quindi nessuno in questo momento può dire con la massima precisione che cosa intenderà fare l'UEFA. Rimane però la necessità che la società, ovvero Elkan, oltre alle dichiarazioni di prammatica rilasciate ieri tenendo la lezione magistralis a
Bologna.
Bocconi, parli con i tifosi e dica ai tifosi della Juventus che cosa voglia fare. A. Allegri sarà o non sarà l'allenatore della prossima stagione? B. Giuntoli arriverà o non arriverà? C. Che cosa vuole fare sul mercato la Juventus? Ci sono degli interrogativi che in questo momento, al di là della delusione, dell'irritazione, della frustrazione di milioni di tifosi bianconeri, li arrovellano. E il responsabile proprietario della Juventus, in questo momento, a mio avviso, ripeto, deve aprire un canale di comunicazione diretto a tutto campo con i suoi tifosi, perché giustamente esigono chiarezza.
No, io sono d'accordo, direttore, tant'è che noi stiamo procedendo con ipotesi, un'ipotesi che mi sono fatto io, che volevo condividere insieme a te per vedere se magari poteva essere una scelta, è quella di un John Elkann, a cui adesso chiaramente la mancanza di comunicazione gli porta tutta la rabbia da parte dei tifosi contro. Ed è giusto che sia così, perché i tifosi devono potersela prendere con qualcuno, soprattutto se stanno in silenzio, non si sentono dire niente, rassicurare, eccetera, eccetera, a parte le frasi di circostanza. Dall'altra parte, io ho immaginato questa scena, proprio immaginata fisicamente, di John Elkann che, insomma, in 2 anni dà 700 milioni, che non sono bazzecole, sono 700 milioni alla Juventus, al cugino Andrea Agnelli, che si trova in difficoltà, prima 300, poi 400, insomma un totale di 700 milioni. Dopodiché si trova, dopo aver dato questi soldi, con un'inchiesta, anzi un'inchiesta a più filoni, sui conti della Juventus. Ci mette mano e dice: scusami, cugino mio caro, sempre che lo sto immaginando io, ma io ti ho dato 700 milioni, ci troviamo con i conti in questo stato, con comunicazioni sbagliate, una situazione disastrata in questo modo. E quindi immagino che da lì le dimissioni del CDA sia stata quasi, non dico una richiesta, ma un atto dovuto e necessario, quasi imposto anche dal proprietario, che a quel punto ha predisposto tecnicamente proprio i suoi fidi, il presidente e il suo commercialista, tutti gli altri sono tecnici del settore, per andare a cercare di ripulire, di risistemare la situazione finanziaria della Juventus, pagare quello che c'è da pagare, sistemare con la giustizia ordinaria sportiva quello che c'è da sistemare, e poi dopo pensare a tutto quanto il resto. Quindi io ci vedo una compartecipazione di colpe e il fatto che probabilmente il proprietario a un certo punto, fidandosi del cugino nella gestione, si è trovato davanti a uno scenario che magari non si aspettava di trovarsi con tutti gli investimenti fatti in 2 anni.
Ma certamente sì, la tua ricostruzione è quanto puoi fedele a quanto è accaduto. Quando il 28 novembre alle 21:28 viene comunicato ufficialmente l'azzeramento del Consiglio di Missioni, l'azzeramento del Consiglio di Amministrazione presieduto da Andrea Agnelli, è chiaro che quella decisione venne, se vogliamo usare un'espressione agonistica, indirizzata dalla proprietà del club. Ricordo anche che tra 2 mesi esatti, il 24 luglio, si compiranno i 100 anni di proprietà Agnelli della Juventus, che è un record mondiale, imbattuto e presumo mai battibile, perché mai in nessuna disciplina dello sport si è registrata la continuità di proprietà lunga un secolo. È altrettanto chiaro che da qui al 24 luglio la società Juventus dovrà delineare con chiarezza e con franchezza, parlando con molta franchezza ai propri tifosi, quale sia la nuova Juventus che verrà. Presumo che lo capiremo in tempi, spero, in tempi abbastanza rapidi, dico spero, perché tutti i tifosi bianconeri si augurano che la Juventus si imposti in tempi alquanto precisi il programma di rifondazione. Perché poi se è sul mercato non puoi perdere tempo, e
No,
sappiamo
certo.
benissimo come le grandi manovre di rafforzamento cominciano, siano già scattate. Basti pensare che il mercato ufficialmente apre il 1° luglio, ma in realtà indiscrezioni, ipotesi, addirittura ipotesi di accordo con questo, con quel giocatore, con questo, con quel dirigente, sono sul tavolo di diversi club, come è giusto che sia, come è normale che sia, devi programmare. E ci sono i prestiti di rientro, saranno Kulusevski, forse Bentancur rimarrà, ma anche perché è infortunato, ma fino a quando si era fatto male nel Tottenham aveva brillato. Penso ad Arthur, penso a Zaccaria, per citare alcuni dei nomi più importanti, che torneranno alla base. E qualora le rispettive società non esercitassero il diritto di riscatto accordato al tempo degli accordi di trasferimento, la Juventus vedrebbe sfumare qualcosa come una cifra oscillante tra i 140 e i 150 milioni di euro. Quindi anche questo è un tema. Tu giustamente hai fatto riferimento agli aumenti di capitale che sono stati effettuati dall'Exor in questi ultimi 3 anni e che hanno portato 700 milioni di euro nelle casse della Juventus. Però tutto deve essere, vuol dire, messo sul tavolo per capire quale direzione prendere.
Esatto. Bene, il chiarimento ce lo siamo fatto. Vuoi lanciarti in un pronostico, direttore, su stasera? Se
No, non
dovessi
ci penso.
scommettere una
No, no.
cravatta.
Beh, una cravatta sicuramente te ne farò dono la prima volta che ci incontriamo, e so già a quali colori attingere. Ma
direttore, lo so.
detto questo, no, perché tra l'altro sono, in quanto quale oracolo calcistico, sono decisamente, come dire, poco attendibile. Io mi aspetto una gran bella partita, perché onori la finale di Coppa Italia e onori queste due grandi squadre che hanno fatto meraviglie in questa stagione e che meritano questa soddisfazione. Poi, come sempre noi diciamo, il campo non mente. Alla fine vincerà la squadra più forte, la squadra migliore, ma mi aspetto un grande spettacolo, perché così deve essere la finale della Coppa Italia.
Assolutamente, che le premesse ci sono tutte. Ci vediamo per la cravatta, direttore, ciao!
Molto volentieri. Buona giornata e grazie agli ascoltatori per la bontà con la quale ci siamo.